Eccoci, ego lì. Buonasera, come stiamo? Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Mi metto il microfono in una posizione vagamente decente, spero di non aver fatto esplodere l'udito a nessuno come il mio solito. E in pochissimo tempo saremo a posto. Eccoci qui. Salve a tutti. Sono completamente sfatto, sono sfranto, come dice una mia amica. Così, mi beccate così, sono così oggi, sono completamente distrutto. Credo che normalmente quando sono così siano le live migliori, perché non so bene quello che sto dicendo, poi me ne pento. Quindi, se volete approfittarne, le regole sono sempre le solite. Trovate un bottone, tolgo la mia faccia da qui che non mi voglio vedere. Trovate un bottone per la super chat. Con cui fare delle domande, è quella forma di dollaro che ha utilizzato Piero Di Vita già e ha fatto una domanda. E grazie alle donazioni che arrivano a Breaking Italy come progetto, Breaking Italy, oggi è durissimo, because it's broke. No, tranquilli. Grazie a quelle donazioni potete fare una domanda o proporre un argomento e parliamo di quella roba lì di cui volete parlare voi. Di nuovo, completamente unfiltered dopo una settimana d'inferno e una giornata difficile. Quindi sono così, eccomi qui. Buonasera, siamo pronti. Al solito la regola è che se io non ho domande, vado così, sciallo. Al solito ringrazio le moderatrici presenti. Elena, vedo te. Non so se c'è anche Marco oggi, non ne ho idea. Sì, c'è. Quindi, grazie a entrambe. Direi iniziamo. Iniziamo da Piero. L'unico che per ora ha fatto una domanda e chiede: Ciao Shai, in uno scenario improbabile che gli USA smettano di aiutare l'Ucraina, che futuro ti immagini per l'Europa e Ucraina stessa, soprattutto nel primo anno? Ti ascolterò giocando a Silksong. Allora, se... se ci ritroviamo di fronte a una situazione del genere, di completo abbandono, innanzitutto Zelensky lo saprà prima. Cioè, Zelensky ha già capito che il piano di pace di Trump in 18 punti, questi punti, questo numero di punti che peraltro è variabile, ma insomma, il piano di pace di Trump, mediato dall'Unione Europea, che però in realtà fa finta perché poi Trump comunque va da solo, insomma, abbiamo capito come sta andando, non è particolarmente negoziabile lato Ucraina. Cioè, come aveva detto Trump a Zelensky prima di rinnamorarsene e poi disamorarsene continuamente nelle sue mille piroette, Zelensky non ha le carte da giocare, no? Non ha, cioè, quello che può fare è continuare a chiedere aiuto, ma nel momento in cui gli Stati Uniti iniziano a tirarsi indietro, benché sia l'Unione Europea che abbia fornito la maggior parte degli armamenti a livello numerico, ma senza gli Stati Uniti che forniscono i loro armamenti particolarmente efficaci, gli HIMARS e tutte le cose di cui abbiamo parlato negli anni passati, l'Ucraina non può reggere da sola. L'Unione Europea non ha la capacità bellica o la volontà di accollarsi tutto quanto, non ha neanche la capacità negoziale, di questo ce ne siamo accorti, perché non ha una vera capacità di proiettare soft power o hard power o power di nessun tipo, perché non riesce ad avere una politica unitaria internazionale. Quindi di fatto Zelensky saprebbe prima che la situazione è compromessa. Ed è un gioco a perdere, nel senso che non è proprio uno scenario quello in cui gli Stati Uniti mollano e allora l'Unione Europea continua. Abbiamo provato a farlo con accordi con il nucleare iraniano, guardate com'è finita. È finita, nel senso che non c'è partita. Quindi io non credo che esista una situazione in cui questo possa avvenire senza una capitolazione completa dell'Ucraina, nel senso di vabbè, cediamo tutto quello che possiamo cedere se gli Stati Uniti ci dicono che arrivano sino a tanto. Se domani Trump dice vabbè, noi comunque abbiamo deciso che il Donbass lo dovete dare e vi aiutiamo sino a qua, Però se continuate a provare a riprendervi il Donbass e non vi aiutiamo più, è evidente che, obtorto collo, Zelensky debba fare quello che gli Stati Uniti gli dicono. Cioè non c'è veramente partita in questa cosa qua. Però diventa un grosso problema, perché diventa proprio un problema politico, e soprattutto c'è stiamo cementando l'idea che, di nuovo, come ho detto spesso in Breaking Italy, ho detto spesso durante le live, lo ripeto continuamente nei teatri, ovunque mi portino e mi facciano queste domande, è un periodo storico nel quale se una cosa la puoi fare, la fai. Se hai la prepotenza e la forza di poter fare come vuoi, lo fai. E questa cosa noi non sappiamo per quanto dura, però è molto pericolosa, perché sono tutti contro tutti in questo caso, cioè non è soltanto la Russia contro l'Ucraina, ma è la Russia che fa le provocazioni in Europa. È stata la Russia contro la Georgia, è stata la Russia contro la Crimea, sono gli Stati Uniti che fanno saltare per aria dei civili sulle navi, nelle acque internazionali che partono dal Venezuela, e poi fanno anche il double tap, capito? Colpiscono. Sì, a quanto pare si rendono conto che le persone sono ancora in vita, e il ministro alla difesa o alla guerra, che dir si voglia, Pete Hegseth, dice di nuovo: uccideteli, quelli sono crimini di guerra. Però si può fare per adesso, perché nessuno ha la forza di dire a Trump non farlo. Chi glielo va a dire? Glielo va a dire Macron? Glielo va a dire Merz? Chi glielo va a dire? Nessuno. Questo cosa può significare? Può significare Taiwan? Può significare Giappone? Cosa significa? Cosa significa, appunto, che saltano le regole convenzionali? E quindi Israele, non dimentichiamoci Israele, per carità. È proprio. A me non stupisce. Guardate, dico questa cosa qua. Io lo capisco che ci siano molte resistenze sul riarmo europeo. Si ricomincia a parlare di leva, è una cosa sulla quale mi sono speso tutta la vita, dicendo: no, la leva no, raga, non facciamo sprecare tempo ai giovani. Non. Ma mi rendo conto che la condizione del mondo sta cambiando, e di questa cosa noi ne dobbiamo parlare, non possiamo far finta di niente. Io lo capisco che sia brutto sentire il ministro della difesa Crosetto, soprattutto se non si è della sua parte politica, ma a prescindere, dire: oh raga, noi non siamo pronti, eh? Cioè, qua non siamo in grado di far fronte ad attacchi convenzionali, ad attacchi cibernetici, non siamo preparati. Lo scenario ucraino ha mostrato che la guerra è cambiata, noi non siamo preparati. L'Europa non è preparata, non lo è dal secondo dopoguerra ad oggi, di sicuro non lo era dopo la fine della guerra, a un nuovo conflitto, ma adesso neanche mai. Quindi io lo capisco, però per l'Europa è una partita complicata questa, a prescindere da come andrà con l'Ucraina. Perché adesso ci sono vari articoli che ho letto nel corso delle settimane, da Politico all'Atlantic, che iniziano, ovviamente tutti critici di Trump, o comunque non particolarmente allineati, che fanno notare come ci siano le prime. I topi iniziano ad abbandonare la nave prima del tempo. Perché normalmente cosa succede? Che si arriva a metà mandato, soprattutto se è il secondo mandato presidenziale, quindi non ne puoi cercare un terzo, non puoi essere presidente per 3 volte. E dopo le elezioni di metà mandato c'è la lame duck presidency, che è il momento in cui, l'ho anche sentita dire la sitting duck, però in genere la lame duck, è il momento di debolezza del presidente, perché il partito sa che quel presidente è ormai perdente, si deve riorganizzare per cercarne un altro, e quindi Trump sa benissimo, e questo l'abbiamo sempre detto, che lui ha le ore contate sino alle elezioni di metà mandato, quando realisticamente perderà presa sul congresso. Potrebbe perdere presa sul congresso. Però, fanno notare i critici, questo abbandonare la nave sta iniziando prima. L'impopolarità di Trump, prima del previsto, con anche defezioni importanti come Marjorie Taylor Greene, che era una sfegatatissima di Trump, adesso ha mollato e io credo che lei voglia correre a governatore del suo stato, essendosi appunto dimessa dalla carica di senatrice, di congresswoman. Perché sta facendo questa cosa? Realisticamente perché ci deve essere un dopo Trump. Ora, tutti quanti siamo qui a chiederci cosa sarà il dopo Trump. Perché noi abbiamo già avuto un dopo Trump, che è stato Biden. E quel dopo Trump non è stato un ritorno all'era Obama. Come io questa cosa la dicevo dall'inizio. Alcune cose, una volta che le rompi, sono rotte, non le puoi riaggiustare. I danni che sono stati fatti al sistema mondiale, gli equilibri globali, in termini di equilibri militari, di alleanze, di cosa si può fare, cosa non si può fare, in termini di commercio internazionale, in termini di credibilità degli Stati Uniti come leader mondiale, direi che quell'idea di Occidente è ormai tramontata, non possono essere recuperati. Sono danni permanenti o comunque di respiro importante. Quindi, di base, per l'Europa si apre la voragine, ma la voragine si era già aperta. Voi vi ricorderete che Angela Merkel, dopo l'elezione di Trump, aveva detto: Raga, qua dobbiamo. L'Europa deve prendere in mano i suoi destini. Quando si era iniziato a parlare di prima presidenza Trump, lasciare la NATO, molliamo la NATO, ce ne andiamo per i cavoli nostri, facciamo come vogliamo. Poi questo disimpegno militare abbiamo visto che non c'è, anzi, adesso va del Venezuela. Però. Anzi, in questo senso, il ritorno di Biden è stato un rallentamento dell'emancipazione europea, perché si è detto, ah, ok, sta tornando tutto come prima, perché vi ricordate quello che io vi dicevo anni fa? Biden sarà l'ultimo dei presidenti democratici orientato verso un rapporto, non dico neanche paritario, ma molto amichevole con l'Europa, perché realisticamente il focus dei democratici da qui in poi sarà principalmente interno, sarà alle politiche interne, sarà oppure sarà orientato verso l'Asia, verso il mondo che cambia, verso i mercati emergenti. L'Europa sta là. E di base quindi ci deve essere una forte emancipazione che passa anche per dei momenti, per delle decisioni complesse da prendere, impopolari, ma che devono necessariamente portare a una presa di coscienza del fatto che non possiamo continuare a stare appresso ai capricci statunitensi e che perlomeno dovremmo avere la forza di puntare i piedi e cioè difendere il perimetro nostro. Questo secondo me è importante. Ok, saltato per un paio di secondi, scusate. Problemi di audio e intermittenza, mi dispiace. Magari adesso revo un attimo, nel frattempo mi sta. Peraltro la. Chi è? Peraltro so che ci sono di nuovo dei problemi con Cloudflare, stanno saltando 1000 server nel mondo, un incubo. Comunque, refresho pure io. Ok, vediamo un attimo se. Rafa Carpio, adesso i narcotrafficanti sono bravi, ha. Vabbè, allora, a parte che comunque i narcotrafficanti, quelli venezuelani, li facciamo saltare per aria, i narcotrafficanti amici gli diamo la grazia. Quindi è una roba che veramente anche la base maga ha problemi a capire, perché se sei contro il narcotraffico, che cavolo, dai la grazia a uno che è stato condannato per aver trafficato all'interno degli Stati Uniti centinaia di tonnellate di cocaina, nel senso non ha alcun senso, ha senso ovviamente dal punto di vista di Trump, non ha senso da un punto di vista logico, ma non è quello il tema. Il tema è che non puoi ammazzare la gente a caso, il mondo non funziona così, il mondo è fatto di regole, E noi stiamo abbandonando un mondo fatto di regole per un mondo fatto di prepotenti. E i mondi fatti di prepotenti sono i mondi alla mercé dei bulli. E non è ok, cioè, ma lo capisce anche un bambino. Cioè non, noi abbiamo bisogno di maggiore profondità in questa analisi. Non è narcotrafficanti bad, quindi morite, perché sennò diremmo ai carabinieri: sparate sui Maranza, per favore, così ci liberiamo del problema. Ma non è così che funzionano le società moderne. Non è ok, non funziona così. Ma questo riarmo per l'Europa può davvero far qualcosa di buono per l'economia? Davide Buzzi, ah boh, questa è una grande questione, nel senso che il riarmo, ovviamente, io non voglio essere quello da, che, cioè, che ti fa per il riarmo, quindi non, nel senso, io lo capisco, capisco dove siamo messi, non, siccome è un attimo che io vengo continuamente descritto come questo personaggio, boh, che non sono. È un attimo che venga anche descritto come l'amico della NATO a favore delle armi. Non, no, non sono quella cosa là. Ma mi immagino che soldi nel riarmo significhi anche soldi in tecnologia, spesa militare in ricerca. Poi, certo, cavolo, stai facendo ricerca per fare i droni, per far saltare in aria la gente. Per carità, quello è il grande tema di quanto è nobile il mestiere del fabbro che fabbrica la spada. È figo che sappia ricercare i metalli migliori e diventi Hattori Hanzo e sappia fare l'arma incredibile, o il problema è il fatto che sta facendo un'arma? Cioè è un antico problema questo, non è che, insomma, per carità, ok? Immagino di sì, spero di sì, spero che questi soldi vengano allocati bene, perché poi il problema interno all'Europa è anche molto che l'industria degli armamenti sono completamente scollegate tra loro, anzi in competizione. E quindi molti paesi, soprattutto la Francia, che sta, c'ha questo terrore della deindustrializzazione e di perdere questo suo ruolo che ha già perso, ovviamente, è un po' come il Regno Unito di superpotenza, perché né il Regno Unito né la Francia sono delle superpotenze, sono delle potenze regionali, ma non sono delle superpotenze. Però c'è, cioè, questa paura un po' di perdere questa grandeur francese e quindi, no, tutti scornano. Immagino che però, se i soldi non vengono buttati nel gabinetto, possano essere anche sviluppo. Poi, raga, mi rendo conto che sia un argomento, no? Certamente, Raimondo, dici, con un'economia libera avresti un ritorno maggiore, certamente, ovviamente, però ci sono dei momenti in cui quella spesa è necessaria. Cioè, raga, gli eserciti almeno di deterrenza sono necessari, di nuovo, non è che puoi stare lì a sperare che ti diano gli F-35 perché sennò è un casino, non puoi stare là così. Non lo so, andiamo avanti. Daphne Schloss, ciao Shai. La notizia sull'esclusione delle donne trans da certi spazi fa parecchio incazzare. Grazie anche ai soldi di Harry Potter. Finirà? Secondo me finirà. Io credo che sia questa cosa anti-transgender sia un'ubriacatura momentanea, lo credo davvero, che è stata molto portata avanti da questa ondata di proprio anti-trans che ha attraversato negli ultimi 15 anni soprattutto le sfere di internet, e poi si è caricata di la paura per i bambini, che è sempre la giustificazione per tutto, no? Ah, qualcuno pensi ai bambini, i famosi bambini aggrediti nei bagni dei transgender, cioè è una roba che è proprio, boh, vabbè. E io penso che finirà. Penso che finirà. Credo che continueremo a muovere questa barra. Perché ovviamente noi. C'è un tema. Che è quello. Tutto questo rientra nel tema della parità di genere. Perché. Qual è il punto? È che in un mondo. Che parlo di quello conservatore. Che cerca di far riemergere una visione della società che è molto binaria e che prevede dei ruoli molto rigidi, cioè adesso c'è stato anche tutto il ritorno delle delle trad wives, no? La traditional wives, che quindi ritornano al loro ruolo di madre, di custode del focolare, mentre l'uomo va al lavoro e poi si torna, la famiglia è felice, ah, come si stava bene, eccetera, eccetera. C'è un po' questo tentativo di reinserire questo discorso nel dibattito pubblico dopo una lunghissima stagione durata decadi, decenni, non decadi. Perché sennò è decades, sono i miei inglesismi, non ne sono consapevole. In cui c'è stata una controspinta molto forte dall'altra parte, quindi i diritti femminili, la parità, arrivare al tema della parità. Il punto è che la parità significa parità. La parità significa a meno di situazioni che richiedano una necessaria divisione, che in questo momento non mi vengono esattamente in mente, tu seti la barra e tutti si adattano. Nella mia testa, per dire, la divisione in genere dei bagni pubblici non serve a nulla. Perché dobbiamo avere due tipi di bagni? Cioè, io ogni tanto me lo chiedo, ne stavo parlando l'altro giorno con un'amica, mi chiedevo, ma alla fine tu entri nel bagno. I bagni sono divisi con le varie cabinette, con dentro il gabinetto. Che io stia facendo la cacca a fianco a una donna, a fianco a un uomo, sono comunque chiuso nel mio gabinetto, sono ok. Poi ci incontriamo mentre ci laviamo le mani. È un problema? Secondo me non è un problema. Incontrerò una donna che si rifà il trucco, io non lo so che cosa succede, questa cosa? Non credo che sia un problema, no? A parte che la maggior parte delle persone non si lava le mani. E questo è un fatto. Questo è un fatto. Se voi state abbastanza tempo dentro un bagno pubblico, sentite la gente entrare e uscire e nessuno si lava le mani. È un fatto. È un fatto della vita. Però, ad esempio, per me quella divisione è superflua. E infatti ci stavo pensando anche l'altro giorno. Perché? Cosa succede? Quando io andavo. È una piccola digressione. Quando io andavo in piscina, io ho fatto per tantissimi anni nuoto, pallanuoto, facevo quello da ragazzino. E mi portava mia mamma. E ero piccolo, quindi avevo bisogno di lei anche per cambiarmi, perché ero proprio piccolo. E mia madre mi portava nel bagno delle donne, no? Perché? Perché lei era donna, le donne si sarebbero spogliate lì, e quindi io stavo nel bagno delle donne da bambino. E ovviamente viceversa, se tu, padre, portavi la tua bambina nel bagno degli uomini. Quindi la tua bambina, perché è sempre l'uomo il problema, avrebbe visto gli uomini ignudi. Ovviamente, quando c'era una bambina presente, le persone normalmente si davano una mezza calmata e quindi cercavano un minimo di non fare l'elicottero, no? Adesso non è più così. Adesso, perlomeno nella piscina in cui io porto mio figlio, dentro entrambi i bagni, dentro entrambi gli spogliatoi, c'è un sottospogliatoio proprio per accomodare questa roba qua. Ok? Io da un lato la posso capire. Perché comunque cerchi di creare un ambiente piacevole per tutti e tutte. Dall'altra mi chiedo anche, boh, non lo so. Cioè, ok, lo accetto. Però in una situazione di bagno pubblico in cui sei nel centro commerciale e devi andare a fare la pipì, meno, lo capisco meno. Il problema secondo me qual è? Il problema è che se tu cancelli questa cosa, tu stai avvicinando i due sessi tra loro. Stai dicendo, non c'è veramente problema se fate la cacca. Non è che vi dovete guardare negli occhi, no? Non è che un gabinetto davanti all'altro ci guardiamo negli occhi senza distogliere lo sguardo mentre ci sforziamo. Ognuno ha il suo spazio. Però quegli spazi si avvicinano, perché il pre-spazio è comune. Secondo me quella roba lì fa paura. È il fatto che ci siano delle persone che quindi scavallano il bordo del genere e quindi dicono: ok, io sono così, ma sono che cosa? Fa saltare questa visione molto binaria del mondo. Poi, per carità, ci sono anche i super wokismi incomprensibili, per cui quando una roba diventa incomprensibile per la maggior parte delle persone, normalmente non ci siamo. Però secondo me il discorso transgender, spiegato a mia nonna lo capisce. In questo momento sarebbe complicato perché, insomma, non c'è da molti anni, quindi sarebbe anche strano vedermi in una conversazione in cui cerco di spiegare questa cosa, ma nel caso in cui dovessi mettermi in contatto tramite tavola, come si chiama, Ouija, Ouija, non so, Ouija, la mia sardità sta emergendo fortissima, la tavola Heia, allora credo che riuscirei a spiegarle questa cosa qua. Quindi io penso che sia una fase in cui ancora stiamo rivedendo i ruoli di genere nella società, ma come tale penso che passerà. Potrei sbagliarmi. Ok, questo è molto interessante. Non è questo il problema, scrive Luca. Pensa se un uomo e una donna si trovano soli in un bagno pubblico. Per ragioni di sicurezza le cabine sono facilmente accessibili e vedi te, non penso debba continuare oltre. Luca, ti dico, adesso io non voglio darti un consiglio. Però se io adesso decido che voglio aggredire una donna in un bagno, non sarà l'etichettina che mi impedisce di entrare in quel bagno a impedirmi di entrare nel bagno. Cioè io adesso posso uscire di qua, prendere la macchina, andare in un centro commerciale. Aspettare che nel bagno non ci sia nessuno, entrare nel bagno delle donne, chiudermi in uno stallo, aspettare che una donna si chiude in un altro stallo, uscire da quello e forzare il suo. Cioè, l'idea che qualcuno che vuole assalire un'altra persona fisicamente dica accidenti, se solo non ci fosse questo cartello che dice vietato agli uomini, farei un disastro, non è nella realtà delle cose, non succede, non succede. Non accade, non è nelle cose. Non, cioè, se una persona ti vuole aggredire, succede lo stesso. Oppure, realisticamente, se crei la situazione per cui questa cosa non può succedere, tipo c'è la sicurezza, come c'è in tutti i centri commerciali del mondo, perlomeno d'Italia, c'è sempre la guardia giurata, questa cosa è molto difficile che succeda, no? Nel momento in cui, cioè, io inizio a cercare di sfondare la porta. C'è un grido e qualcuno arriva, nel senso, a meno che non siamo le uniche due persone nel centro commerciale, ma quella è una situazione di apocalisse zombie e lì ovviamente le regole sociali sono saltate. Quindi non c'è questa cosa, non c'è, è inutile che non succede, se no succederebbe, raga, perché comunque i bagni misti già esistono, non tutti i luoghi del mondo hanno i bagni separati, esistono ancora posti in cui il bagno è. Ce n'è uno. Non si rispettano le regole. Non succede sta roba. Non è quello. Non è quello il tema. Poi, ripeto, ci sono wokismi incredibili per cui pronomi impronunciabili e poi mio figlio è pregenere. Cose che sono lunari. Però il tema di oh no! Ma le donne transgender sono vere donne o sono false donne? È un tema sciocchino. È un tema sciocchino. Tutti quanti sappiamo così una donna transgender. Cioè, quanti sappiamo così un uomo transgender? È proprio è un tema sciocco. E secondo me è anche imbarazzante che il dibattito pubblico sia stato rapito da questa cosa per 15 anni. È proprio imbarazzante. Però capisco anche che sia facile pronunciarsi e discutere su una cosa di questo tipo. Secondo me è un fed e passerà. Luke DV, un saluto a Shai e Company e alla resistenza su Patreon, alle persone che ancora sono su Patreon e non hanno fatto lo switch al sito. Sbagliato, andate sul sito. Voi non sapete quanto noi stiamo lavorando per rendere questo sito qualcosa di importante nel panorama dell'informazione italiana. Io ci credo tanto. Mi raccomando, appena siete pronti e pronte, hop! Però, grazie. Un saluto alla resistenza, va bene. Lorenzo Pablo Santarelli. Non ci sono domande per adesso, quindi ti ringrazio soltanto per la donazione. Poi, nel caso, le moderatrici recupereranno. Roberto Chiaveri. Operatori di car sharing in crisi, Enjoy abbandona il free floating. Anche a Cagliari hanno abbandonato il free floating. A Cagliari c'è un brand che si chiama Playcar e e ha abbandonato il free floating. Non sapevo che fosse perché sono in crisi. Cavolo, a me piacciucchiava. Prima di avere la macchina mia lo usavo spesso. L'Unione Europea non riesce a spingere sull'elettrico. Siamo stati troppo ottimisti. Allora, di base, io non so questa cosa del. Non conosco la crisi del car sharing nello specifico. Ho notato che appunto qui in Joy non c'è, perché appunto il mercato è preso da un altro brand che è proprio sardo. E ho notato che anche loro avevano le macchine in free floating, che sono quelle che prendi e molli dove vuoi, e le macchine che devi riportare sempre nello stesso posto, e adesso ci sono solo quelle. Non sapevo che fosse una crisi di modello di business. Mi dai uno spunto in realtà, perché la vorrei approfondire. Enjoy è un grossissimo brand in tutta Italia, che credo sia di Eni. Quindi, cioè, se l'abbiano abbandonato anche loro, vuol dire che è balordo, cioè che è proprio un segno di sofferenza del mercato. Sul fatto che l'Unione Europea non riesca a spingere sull'elettrico, non riesco a fare 2 più 2, nel senso che siamo stati troppo ottimisti. Allora, siamo stati ottimisti, e adesso è un casino. Perché l'Unione Europea ha detto, raga, dovete aggiornare le macchine, cioè dovete puntare sull'elettrico, e lo ha fatto nella consapevolezza, oltre che perché il Green Deal, vogliamo migliorare le nostre città, c'era quell'aspetto, ma c'era anche l'aspetto di, raga, noi dobbiamo proteggere il nostro mercato interno, perché l'automotive europeo è molto importante, e stanno arrivando le macchine cinesi. Cioè, questa roba è stata detta anni fa. Raga, stanno arrivando le macchine cinesi e a un certo punto noi ci metteremo i dazi, ci metteremo i blocchi, ci metteremo le pietre perché non arrivino, ma arriveranno lo stesso e costeranno una frazione. E adesso stanno iniziando a girare un casino di BYD. E sono macchine piuttosto ok, cioè non sono delle schifezze, sono delle belle macchine, cioè. Ha molto senso, sono delle macchine. L'auto di Xiaomi l'avete vista? È balorda quella macchina, è molto bella, costa molto poco rispetto a quanto ti aspetteresti un'auto del genere prodotta da un'altra parte. Poi, ovviamente, la Cina, ci sono i problemi dei pezzi, le cose, la distribuzione capillare di Audi non è sicuramente quella di BYD, come non è neanche di Tesla in realtà in Europa. Ma la verità è che il mercato europeo non è riuscito. Cioè, Stellantis, che fa? Il governo che fa? Stellantis, cosa sta combinando? Perché l'automotive europeo non riesce a svecchiarsi? Perché è pachidermico? Perché ha avuto sicuramente poco tempo per reagire, ma ci potevano anche pensare un attimo prima, perché cioè, non è che fossero nascosti gli enormi investimenti che il governo cinese stava dando, i sussidi alle 1.000 auto elettriche che producono ogni secondo. Quindi siamo stati ottimisti sicuramente. Troppo ottimisti significa che a questo punto dobbiamo tornare indietro, ma non si può tornare indietro. Non puoi tornare indietro, perché tanto a questo punto sarà il mercato a cancellarti. Perché le macchine elettriche, ragazzi, sono una figata. Io ce l'ho la macchina elettrica e non tornerò mai più indietro a una macchina a combustione. Mai più. È proprio un altro universo. Mai più. E certo, io non lo so, la mia macchina costa un po' di più di una. Non tantissimo di più. Costa quanto un'auto di fascia media a combustione. Non è che c'ho la macchina da 60.000 euro, per carità. Ovviamente non è una Panda. Adesso dico la Panda perché so che la Panda elettrica non so, aveva dei problemi. Ho leggiucchiato, non è il mio campo, quindi leggo così. Però cavolo. Io non so come sia una BYD per dire, non ho mai guidato una. Però realisticamente, anche con tutta la tecnologia che è un po' scoppiazzata qui e lì, sembra, dicono le male lingue, io non ci credo, però alcuni dicono. E magari sono delle macchine che costo opportunità ti fanno dire ok, no? E che fai? Tu continui a competere con il tuo Euro 7, non lo so. Siamo stati ottimisti? Sì, troppo ottimisti, non lo so. Realisticamente, la barra continuerà a spostarsi un po' più avanti perché si dirà: non siamo pronti, non siamo pronti, non siamo pronti. E Però se questo non siamo pronti, non siamo pronti. Non si traduce nel mercato dell'automotive europeo, dal mio punto di vista, che si sveglia e dice: cavolo, siamo indietro. Perché, cioè, nel senso, perché io devo essere costretto a comprare o una Tesla o una BYD o una Xiaomi? Nel senso, se voglio comprare una Fiat. Se voglio comprare una Jeep elettrica, se voglio comprare un'Audi elettrica, una BMW, perché se voglio una macchina figa. Cioè, è importante che ci siano degli incentivi a fare questa cosa qua. Ma come sarà l'usato elettrico? Qual è la longevità di una macchina elettrica? Med uni? Non ne ho idea. Questo lo vedremo perché poi, insomma. Ma tanto, comunque, la strada è quella. Magari i primi modelli non saranno così. Ma poi adesso c'è una curva di miglioramento che è esponenziale, mentre i motori a combustione interna hanno avuto uno sviluppo che è durato da Ford ad adesso. Sono piuttosto incredibili nel senso tecnologicamente parlando. È solo che stai facendo un salto di tecnologia. Quindi può essere che all'inizio, cioè dipende anche un po' e dici la colonnina. Però, tipo, l'altro giorno, adesso vi racconto questa cosa. Sto completamente andando fuori tema oggi. In Sardegna ci sono due supercharger. La maggior parte delle colonnine sono di Eni. Peraltro l'app di Enel X, Enel non Eni, ragazzi, Enel, veramente, amici miei, facciamo qualcosa per quest'app, cioè io vi faccio anche da ambassador, quello che volete, però su via. Quindi te le cerchi su Google le colonnine, e io non avevo capito che c'erano quelle veloci, quelle lente, inizialmente avevo fatto un casino. In Sardegna ci sono due supercharger, uno è a Oristano, che è un po' in mezzo rispetto a varie postazioni che hai, e io la macchina la ricarico a casa perché ho la fortuna di potermi mettere la colonnina sui pannelli solari, insomma, risparmio anche, ci sta. Però vi dico, l'altro giorno sono andato a Oristano con la macchina mezzo scarica, il tempo di attaccarla al supercharger, sono entrato a prendermi un caffè, non avevo neanche finito di mangiarmi la pasta che la macchina era carica, nel senso. Anche questa idea che, oh no, ci metto 1.000 anni per caricarla. Non è vero. Certo, se la carichi a casa tutta la notte, sì, ma il voltaggio che hai a casa è diverso. Quindi, sì, ci sono ancora delle cose che non sono. Però è un'altra roba guidare un'auto elettrica, sotto tutti gli aspetti. È il futuro, sicuramente. Il fatto che non riusciamo a spingere l'industria europea verso quella direzione, io lo trovo abbastanza frustrante. Poi, starei parlando comunque con qualcuno che vi parla della sua esperienza personale. Io non sono un esperto, non ne capisco niente. Di motori, di quindi non sono io il creator di riferimento, però io non tornerò più indietro, sicuramente. Comunque non c'è dubbio, io non ho dubbi sul fatto che tra tot anni staremo tutti guidando elettrico. Non sarà domani, perché poi il ricambio per molte persone è molto lento, dell'auto ci sta anche, perché poi uno, cioè l'auto è un acquisto importante, in genere è il secondo asset che uno ha, cioè la casa e l'auto. Alle volte il primo è l'unico che hai, l'auto prima della casa, quindi io capisco che, cioè non è che cambia la macchina, cioè, devi essere benestante per cambiarti la macchina molto spesso, quindi capisco da chi ha guidato una pandina di quelle orrende per tutta la vita, distruggendo la poveraccia, mia mamma l'avevo messo le strisce, vabbè, i LED dentro, mamma scusami, ero giovane e sciocco, il numero, no vabbè, era una cosa imbarazzante, lì ci andava a lavoro, vabbè. Lo so che ovviamente il ciclo di ricambio di un'auto per molte famiglie, molte persone è molto lungo, però a un certo punto avverrà e non è neanche così, non sarà nel 2070. Tomaso Weibel, Tommaso Weibel, Ciao Shai, complimenti a te e a tutta la redazione per il vostro lavoro, grazie mille. Vivo in Francia, qui si parla di una proposta di legge che prevede fondamentalmente una patrimoniale. Cosa ne pensi? Allora, l'ho detto spesso, io sono sostanzialmente d'accordo con un punto interrogativo. Nel senso, io voglio più che una patrimoniale, non vorrei, voglio, pretendo, un sistema che aggredisca, che sia in grado, io non sono un economista, quindi non so come si fa questa cosa, ma che sia in grado di, da una parte, facilitare l'impresa e quindi sgravi, cioè ti lasci investire e che quindi ritardi il prenderti dei soldi sinché tu continui a generare reddito, lavoro e continui a contribuire al meccanismo, e poi a un sistema che quei patrimoni sia effettivamente in grado di intercettarli. Perché purtroppo noi vediamo in questo momento, guardate l'Italia, l'Italia considera dei super ricchi persone che non sono così ricche, che sono già molto tassate e che magari sono, passatemi il termine perché comunque stiamo parlando di cose che la maggior parte di noi non vedrà mai, ok? Va bene, cioè è così. È come parlare di calcio, nessuno di noi giocherà in Serie A, magari qualcuno di voi sì, io è difficile. Ma che magari sono di qualche milione, ok? Mentre tutto il resto, che è quando sali moltissimo a livello di patrimonio, quelle robe lì diventano intassabili perché è pieno di giochini che tu puoi fare per non toccare mai il tuo patrimonio, continuare a prendere denaro in prestito, che quindi non è tassato, ma è un processo complicato che non sto qua a spiegarvi, non sono la persona migliore, ma di fatto quando hai molti soldi riesci a non essere mai tassato perché quei soldi sono solo in potenza, no? Se tu li prendi, li investi, tutti i guadagni che tu fai su quel patrimonio, finché non te li riprendi, non esistono. Quindi adesso il giochino è, io non li tocco mai, nel frattempo chiedo un prestito dicendo alla banca, guarda che io ho tutti questi soldi per renderti quel prestito, quindi prendi il prestito, usi quei soldi del prestito che non sono tassabili, fai tutto un casino e vai avanti così finché muori. Dopodiché fai in modo che i tuoi eredi rifacciano la stessa cosa da capo. Quella roba lì è un po' un problema. E noi quindi vediamo, siccome la rivoluzione tecnologica ha portato all'emersione di nuovi grandi colossi e nuovi grandi ricchi, che ci sta per carità, ci sta, ma questi grandi ricchi hanno trovato un modo di assorbire tantissime di quelle risorse e sbattersene. Ecco, io più che dire una patrimoniale, che quindi andiamo a vedere quanto vale casa tua e quanto... allora ti tasso di più. Mi piacerebbe che ci fosse un modo per aggredire questi enormi patrimoni che anche se aggrediti sono così grandi che non sarebbe un grosso problema. Perché il problema che io vedo è la... più che i grandissimi miliardari, è la sparizione della classe media. Quello secondo me è un grande problema. E io ho paura che noi continuiamo ad abbassare l'asticella di chi in Italia consideriamo ricco, guardiamo alla classe media e cerchiamo di colpire lì. Però così generiamo un problema enorme perché per i nostri sistemi la classe media è importante. È poi quella che spende, è poi quella che fa girare di più l'economia, sono i piccoli imprenditori, piccoli imprenditori in potenza. Quindi io sono a favore della patrimoniale, quando però non è, cioè nel senso, gradirei che se ne parlasse in maniera meno populista. Cioè, se davvero troviamo un modo per far sì che ci siano dei sistemi realisticamente anche un po' globali che permettono poi di recuperare e redistribuire, secondo me quello è importante. La redistribuzione delle risorse è importante, non puoi lasciare che finiscano nelle mani di quattro persone, è proprio un problema. Quindi sì, io tendenzialmente sono favorevole. Magari una meglio di dire, colpiamo la classe media. Non bastano i soldi dei miliardari, Shai, tutto quello che vuoi, ma non basta nulla, nel senso noi dobbiamo riequilibrare la società. Noi non stiamo dicendo adesso prendiamo i soldi dei miliardari, li rimettiamo in mezzo e la società è risolta. E non è neanche quello che credo che dovremmo fare. Noi dobbiamo fare in modo che il sistema tenga, ma che si sbilanci un pochino e redistribuisca, perché questa cosa è già successa in passato. Durante il dopoguerra, gli Stati Uniti avevano una tassazione più alta, avevano certo, il mondo era diverso, quindi era più facile. È un discorso complicato questo, però è un discorso di sistema che va fatto, non è un discorso di risolviamo, perché molto spesso la risposta a questa roba qui è: ok, allora aboliamo il capitalismo. Non abbiamo una vera risposta al capitalismo in questo momento. Cioè, non abbiamo un sistema con cui migliore. Non c'è. Dal mio punto di vista, non c'è. Ma esistono dei sistemi più equi che ti permettono di vivere in una società capitalista che comunque ha delle ineguaglianze. Perché non c'è dubbio su questa roba, noi non la risolveremo questa cosa qua. Le ineguaglianze rimarranno, ma devono essere affievolite. Abbastanza da permettere a una persona che ha un lavoro normale di poter vivere una vita dignitosa, giusta e ok, tutto lì. Non è che fai così, prendi i miliardari, butti dentro e hai risolto la situazione. È lì il populismo. È lì il populismo. Però io non ce l'ho una soluzione a come si fa questa cosa qua, perché non ho gli strumenti economici. E se, poi ovviamente chiedi a 100 economisti, e 100 economisti ti danno delle risposte diverse, perché poi ognuno ha le sue teorie su come le cose debbano funzionare. Però ecco, se tu mi chiedi a livello ideologico, tu sei favorevole, io ti dico di sì. È che va tutto inserito in un sistema più grande, per cui si rifà completamente il giochino. E si fa emergere tutto il nero, non si fanno i favoritismi alle categorie, non ci sono 8.000 sistemi di tassazione diversi interni allo stesso Stato, per cui c'è le partite IVA che pagano una cosa, c'è i dipendenti che ne pagano un'altra, e c'è quello che ha l'SRLS, c'è quello che c'è. No, è tutto un casino così. Va fatta una revisione abbastanza importante, ma ti dico, sono completamente fuori dalla mia acqua in questo momento. Ma ideologicamente io sono a favore, sì. Io sul mio conto ho qualche milione di lire. Posso assicurare di non essere ricco. Bilioni di yen. Ci sta, Tozzi. Va bene. Quando mangeremo i ricchi, come dicono gli americani, eat the rich, tu non sarai mangiato, sarai al massimo assaggiato, ti leccheremo il collo, ma non ti mangeremo. Già hate, ho una visione per lo più di sinistra, amo il mio paese ed il patriottismo, non capisco perché la sinistra italiana ha mollato alla destra questo sentimento, perché c'è una differenza tra patriottismo e nazionalismo, e noi abbiamo molto confuso questi due concetti. Essere patriottici significa amare la propria patria, amare le sue bellezze e anche le sue bruttezze, no? L'Italia è piena di cose belle e di cose brutte, è un paese tutto strano, tutto storto, no? Lungo, stretto, con le sue cose strane, il nord e il sud, la Sardegna è la parte migliore, insomma, ha varie sfaccettature. E ci sta a amarlo nella sua complessità. Questo ci sta a amarlo tutto, no? O comunque, non lo so, trovarlo rassicurante in qualche maniera, no? Essere orgoglioso, anche nelle maniere più stupide, anche calcistiche, cioè proprio stupide. Una cosa è il nazionalismo. Il nazionalismo è tutta questa roba qui è meglio di tutte le altre cose lì. E queste due cose spesso si confondono. Quindi, per scacciare l'idea che la mia nazione sia meglio della nazione dell'altro, e quindi America first, o quindi Italia first, o quindi tutti first, e quindi prima gli italiani diventi per forza uno scontro con i francesi, si è allontanata anche l'idea di patriottismo. L'altro giorno ridevo del fatto, con qualcuno in redazione, che quando tu trovi un pacco di una cosa, un prodotto, e c'ha sotto la bandiera italiana, adesso va molto di moda a mettere tipo una barra, non la metti neanche più svolazzante, metti una barra con il tricolore, e se tipo fai quella roba lì, quel prodotto diventa un po' di destra. È una scemenza, ovviamente, come la canzone di Gabber, ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Però perché si è molto radicato il sentimento per cui la bandiera sia di destra, no? Perché di nuovo la destra ha fatto suo il nazionalismo, per cui noi siamo i migliori in assoluto, porca miseria, l'impero romano! E la sinistra ha detto: noi siamo europei, quindi dobbiamo. Però queste due cose si possono conciliare nell'amare la tua patria senza disprezzare gli altri, nell'amare la complessità. Io stamattina, per qualche ragione, perché sono una persona con molti problemi, stavo pensando alla Serenissima. Invece di pensare all'impero romano, io penso alla Serenissima. Stavo pensando alle repubbliche marinare, non lo so, stavo guidando, stavo pensando a sta roba. E stavo pensando al Veneto, no? Il Veneto che odia tutti e tutti odiano il Veneto, quella roba lì. Il Nord che odia il Veneto, ah, i terroni del Nord, il Veneto che odia tutti, soprattutto il Sud, i terroni che vengono in Veneto. Di questa roba ne ho parlato anche con Entropy for Life, lui è insomma, adesso non so se sia di Venezia, comunque è Veneto. E lui mi diceva, ah, il sentimento antimeridionalista, io me lo ricordo, sino a pochi anni fa era molto forte, poi si è un po' affievolito, però insomma esiste. Cioè. Io stavo pensando, cavolo, la Serenissima era una figata di posto, come, cioè, aveva i suoi problemi, le sue cose, però aveva, ad esempio, un sistema politico particolare. E mi sono anche detto, wow, da sardo sto pensando sta roba, molto grave sarebbe se io andassi in un consesso di sardisti a dire, oh, però, cavolo, cioè, ne hanno fatte di robe, comunque, con il loro doge e le loro cose. E non lo puoi fare, perché di nuovo lì c'è. Oppure vai, fai la stessa cosa, vai lì e dici alla Sardegna, ti dicono, ah, le pecore, le pietre, uga buga, no, roba così. Ma non deve essere necessariamente così. Il fatto che io ami moltissimo qua non significa che non posso apprezzare là. E infatti lo faccio. E questa roba qui diventa unitaria, perché poi tutti assieme, tricolore, e poi molti di più assieme la bandiera blu con le stelle. Credo che l'attrito sia lì, quando il tuo patriottismo diventa tribalismo e quindi la tua tribù deve vincere sulle altre tribù. Il problema delle tribù è che poi diventano sempre più piccole, no? È come la sinistra. Non si è mai abbastanza puri, quindi. E credo che sia stato un po' per questo, perché la sinistra con il suo slancio di volemose bene, performativo o no, che si voglia, perché poi magari lo dici e non lo pensi, per carità, abbia sottovalutato questo aspetto, la destra si sia fatta forte del contrario. Cioè, la perfida Albione, quella roba lì. E infatti sino a pochi anni fa usciamo dall'euro, usciamo dall'Unione Europea, la Francia ci odia, la Germania si mettono i calzini con le Birkenstock, e non se ne esce, non se ne esce. Giacomino Entropy è di Bassano del Grappa, ok. L'apprezzi, ma te ne senti parte? No, certo che no, non mi sento parte del Veneto, che cosa non c'entro niente. siamo, cioè, cioè, è ovvio che siamo diversi. Non così diversi, perché non siamo neanche così diversi dagli spagnoli o dai francesi, ma neanche dai greci. I punti in comune sono sempre la maggior parte. La maggior parte sono sempre i punti in comune. L'Europa, cioè, ha una storia che è così. Ovviamente non me ne sento parte, però me ne posso sentire parte in un sistema più grande. Io mi sento orgoglioso di essere europeo. Di certo non mi sento orgoglioso di essere belga. Che cosa ne so? Non sono mai stato in Belgio. Che cosa ne so? No. Però non è che una cosa escluda l'altra. Cioè sono varie identità che si sovrappongono. Che poi è quello che fa l'individuo, no? Quando cresci. Inizialmente sei il tuo nucleo familiare. E poi sei i tuoi amici. E poi sei anche il tuo nucleo di gli studenti universitari, il lavoro. E cioè diventi un individuo che è fatto di vari substrati. Sono conciliabili, volendo, no? Perché la stessa cosa è un po'. Non è proprio la stessa cosa, però insomma, avete capito. Sai, promettici che quando andrai in pensione almeno girerai il mondo, ti prego, Mister Cartiglio. Io non credo che andrò mai in pensione. C'è una frase che purtroppo è di Donald Trump. E ogni tanto io la ripeto perché mi ha colpito. Perché mi ha colpito, perché purtroppo sono quelle cose catchy. Perché fanno la rima. Raga, non si scappa da un buon jingle e non si scappa da un buon ritornello. E io ho sentito Trump in un discorso dire: To retire is to expire. Cioè, andare in pensione significa scadere. E poi ha fatto l'esempio di un banchiere, non so quanto sia vero, di un banchiere che lui conosceva, molto dinamico, molto potente, molto bababà. Spero che non fosse Epstein, no, sicuramente non è Epstein, che è andato in pensione e in un anno ha avuto un declino cognitivo molto forte. E questa cosa è soprattutto vera per chi identifica la propria vita con il proprio lavoro. Io non andrò mai in pensione, credo. Sicuramente i miei sforzi cambieranno, il mio modo di lavorare cambierà, è già cambiato negli anni parecchio, sta continuando a cambiare per vicissitudini personali, perché sono più stanco, perché sono più vecchio rispetto a quando avevo 20 anni e quindi non dormiamo mai. Però non credo che... cioè, ho la fantasia, no, ma io un giorno mi ritirerò a fare l'orto, ma non credo che questo succederà. Però sì, ti prometto che quando rallenterò e potrò permettermi di rallentare di più, girerò di più il mondo, te lo prometto. Non sarà fatto, è una cosa che ci sta. Io non l'ho potuta fare in giovine età, la farò in tarda età. Peraltro, leggevo oggi, se non sbaglio, era il New Yorker, pensando, diciamo, alla grafica, perché era un post su Instagram. Che purtroppo non ho aperto perché stavo facendo altro. Poi lo vedo, ma non l'ho salvato e quindi non lo troverò mai più. Certo, messaggio di FedEx che è falso, sicuramente. Certo, clicca qui. Cosa vi stavo dicendo? Che diceva che parlava dei millennial che stanno per scavallare l'età in cui inizia l'invecchiamento vero, che sarebbero i 44 anni. Cioè, quello è il momento in cui vai downhill, inizi a invecchiare molto velocemente. E io, contando che a febbraio ne farò 42, sono lì lì. Sono lì lì per fare. Ah! E quindi sono pronto. Il mio corpo è pronto. Pronto. Il ballo di San Vito. Non è possibile, appello alla legge, la stessa che punisce per reati di odio per far smettere la campagna elettorale a spese delle minoranze etniche? Allora, non so a che campagna elettorale a spese delle minoranze etniche ti riferisci. Immagino che si possa, qualcuno si deve prendere la sbatta. Perché questo è proprio un paese in cui entrare nel tunnel della giustizia è una cosa che proprio non auguri a nessuno. Ed è per quello che esistono così tante querele temerarie. Perché è un incubo, perché è una roba lunga, dispendiosa, faticosa, ingiusta spesso. Quindi, nel senso, Serve qualcuno che si prenda la sbatta di fare quella roba lì, un'associazione che dica, sapete cosa, noi siamo un gruppo di avvocati o siamo un gruppo che si fa rappresentare da un avvocato e facciamo questa battaglia qua. Immagino che si possa. Purtroppo non so a che campagna elettorale a spese delle minoranze etniche fai riferimento. Anche perché normalmente ormai si è capito che certi messaggi li devi mandare in maniera più soft. Non è che puoi dire le cose che pensi sulle minoranze etniche, le devi far arrivare con dei messaggi subliminali, radiotelecomandati, in modo che la gente li capisca e tu possa dire: no, ma io non ce l'ho con l'etnia, ce l'ho con quelli che... Quindi, cioè, lo devi fare in una maniera laterale, però non so a cosa ti riferisci. Non so. Caleggio? Fit for 44 è canon, quindi. Allora, sì. A questo punto il mio è Fit for 44. Abbiamo spostato. Era Project 40, adesso è Fit for 44. Io devo arrivare a 44 anni. Io mi sto impegnando, ragazzi. Io sto andando in palestra quasi tutti i giorni. Ce la sto mettendo tutta. Cerco di mangiare decentemente. No, non è che voglio fare Mister Olimpia, però ce la sto mettendo tutta. Se non ottengo i risultati, evidentemente il destino ha deciso che questa cosa non deve essere. Quindi sto diventando un po' più forte. Vedo, perché poi traccio tutto, vedo che sto diventando sensibilmente più forte. Però è una fatica bestia. È difficilissimo. Probabilmente perché ho una genetica orrenda e quindi fatico molto a mettere su muscolo. Quindi è una roba. Però io ce la sto mettendo tutta. Ce la sto mettendo tutta. Oggi ho anche chiesto, ho iniziato a chiedere consigli. Perché noto che sto iniziando a diventare canuto. Noto che ai lati dei miei capelli è qua, nella zona faccia, iniziano a essere visibili i peli bianchi. E, come diceva Berlusconi, gli inestetismi vanno combattuti, quindi gli spiacevoli inestetismi. Io non ho problemi. È come il discorso che facevamo l'altro giorno sul club, sul trapianto di capelli, no? Perché io ho vari amici che hanno fatto il trapianto, che sta diventando sempre più comune, anche perché la tecnologia è molto migliorata, no? Proprio anche perché è molto meccanica. Cioè, togli i bulbi, metti i bulbi, togli i bulbi, metti i bulbi, disegna una hairline decente. Good! Ho degli amici che l'hanno fatto ed è sbalorditivo. C'è il miglioramento, cioè, incredibile. Ne ho visto anche tipo a 33 anni, perché poi alle volte inizi presto. E io l'ho detto, cioè, io nel caso servisse, vabbè che ho i capelli mossi e quindi nascondo, ma nel caso servisse, io cioè, lo faccio, non ci trovo nulla di male. Anzi, se penso a quanto costa l'epilazione laser femminile, cioè, è più conveniente andare in Turchia a farti rifare i capelli. Quindi ci sta. Ho perso il filo. Scusate. Ho perso il filo. Ah, sì, perché è 44, Fit for 44. No, mi sono un attimo perso. Ah no, quindi dicevo, devo decidere se lasciarmi invecchiare in faccia con il grigio oppure no. È una decisione. È una decisione. Luca Skeletron Trembolone is coming. No, non credo che mi inietti. Credo che si inietti il trembolone. Non credo che mi inietterò il trembolone. Perché non so dove comprarlo, perché ho paura degli aghi. No, scherzo, scherzo. Perché non voglio assumere quell'aspetto. No, no. Semplicemente, cioè, vorrei stare un attimo un po' più in forma, che sono sempre qua. Vabbè. Io ce la sto mettendo tutta, raga, ce la sto mettendo tutta. Massimiliano Barci, grazie a Shai e redazione per tutto il lavoro, grazie a te, apprezzo molto, grazie. Mad Uni, sto facendo un rewatch del Night, cuoricino spezzato, anch'io cuoricino spezzato. E rivedendo la puntata con Renzi, mi chiedevo se a posteriori avessi rivisto la tua posizione sulla von der Leyen. No, non l'ho rivista. Devo dire che io continuo a essere supportive. Non odiatemi, cioè, so che alle volte sono odiato per i miei inglesismi, però mi viene più facile. Cioè, sono fan del supporto politicamente Ursula von der Leyen, per quanto, insomma, magari non sarebbe la politica che voterei nelle politiche nazionali, ecco, no? Perché poi c'è anche quel discorso lì. Politica sostanzialmente democristiana, magari non so se sarebbe la mia cosa, però a prescindere. Io trovo che Ursula von der Leyen abbia molto, continuo a pensare che abbia fatto un grande lavoro, a parte politico molto furbo, insomma, sa muovere bene. Abbiamo visto come si è ricreata la commissione, insomma, al secondo giro, brava. Ma sia riuscita, nonostante tutto, a solidificare la sua immagine di presidente della Commissione come presidente d'Europa, che è comunque un lavoro culturale che secondo me va fatto. E voi vi ricorderete che allo scorso giro c'erano le forti tensioni con Charles Michel, no? Che rivendicava il ruolo perché lui era nel Consiglio dei Paesi che contano, no? Perché poi alla fine il vero potere noi lo sappiamo nel Consiglio. Però la Commissione in realtà dovrebbe essere l'esecutivo in un ipotetico governo europeo. E quindi il fatto che lei abbia messo molte delle sue energie in questa battaglia che è culturale, perché Juncker non era percepito così, Prodi non era percepito così. Quindi io apprezzo. Poi, certo, il tempo ci dirà se le sue politiche di indirizzo alla Commissione sono state giusto o sbagliate. Quella che facevamo prima sull'elettrico potrebbe essere che si riveli poi una sua defiance politica. Chi lo sa, non lo sa manco lei. Fai le scommesse e poi vedi come vanno. Però no, non lo rivedrei. Devo dirti, rispetto al cuoricino spezzato, che l'altro giorno sono andato a una kermesse culturale che c'è stata a Cagliari, che si chiama Pazza Idea. Sono stato intervistato sul palco in una veloce intervista di 40 minuti da un bravo giornalista d'inchiesta di RP Media, che è una realtà molto interessante, proprio di giornalismo d'inchiesta cooperativo. Sono giornalisti freelance che fanno appunto inchieste. È quel tipo di giornalismo che è molto interessante, ma è anche molto faticoso da poi tradurre in divulgazione. Quindi c'è sempre quella necessità di prenderlo e poi, insomma, che è poi il nostro lavoro. E lui è stato carino, mi ha fatto. Io venivo intervistato, ma mi ha fatto trovare il mirto. Siamo andati a comprarlo, poi me l'ha fatto mettere lì nel tavolino il mirto sul tavolino. E quindi c'è stato questo mini night, al contrario, in cui io ero l'intervistato, in cui però io facevo tutti i miei giochini, vuoi bere il mirto, beviamo, il brindisi, le cose. Mi è mancato enormemente voi non avete idea di quanto mi manchi, mi manca tanto, sono arrivato al punto in cui mi manca tanto. Da che ho avuto proprio l'esaurimento post night, in cui ho detto ok, mi devo fermare un anno perché sto scoppiando, perché ero veramente, ero in super burnout. A quest'anno in cui sono stato fermo per altre ragioni, perché evidentemente non era ancora destino che ricominciassi, a chi lo sa. Però devo dire che in questa fase mi manca tanto, perché è divertente e perché è più intrattenimento che informazione, essere sinceri. Mi manca tanto. Nico Casteddu, ciao Shai, questa settimana abbiamo scoperto di aspettare un maschietto. Oh, che bello! No, che bello, sono molto contento per te, che bello, ti abbraccio. Che bello, non c'è cosa che mi renda più contento. Hai qualche consiglio per me e mia moglie? Grazie per ciò che fate. No, no, mi emoziona che mi fai questa domanda. Va bene sbagliare? Io credo che la nostra generazione sia stata, abbia passato tutto un periodo in cui è nata una consapevolezza molto maggiore di cosa significhi essere buoni genitori, cattivi genitori. Non c'è stato proprio questa presa di consapevolezza che è iniziata in realtà con i nostri genitori, che hanno avuto esperienze ancora diverse dai loro. E quindi diciamo che la letteratura, chiamiamola così, poiché a noi arriva come divulgazione, come pillole, come cose, ma la letteratura in questo senso. Mi è uscito molto sardo, la letteratura si è molto rafforzata, non sappiamo molte più cose. E questo ha creato anche delle aspettative maggiori nei confronti dei genitori. E quindi giustamente ci sono i corsi, il preparto, e le robe, i libri, mi sono letto i libri, mi sono visto le robe. Forse anche meno di quanto avrei dovuto, però li ho visti, ho fatto, ero incasinatissimo, vabbè. E sentivo questa pressione di essere il genitore perfetto, no? E poi quando ti metti lì ti rendi conto che non sarai il genitore perfetto, perché non sei un essere perfetto. E come tutte le cose propagandate dai social media, devi un po' renderti conto che le cose che ti vengono insegnate, inculcate, instillate in questo flusso costante di informazioni non possono mai corrispondere alla realtà. E questa cosa è molto vera anche per la genitorialità. Quindi a un certo punto sbaglierai, ci saranno dei giorni in cui non ne avrai voglia, ci saranno dei giorni in cui farai una roba e poi penserai non avrei dovuto fare così, avrei dovuto fare cosà. Nel senso, magari ci metterete tutti voi stessi, però sbaglierete lo stesso e ci sta. Cioè, credo che questa sia una cosa che voglio dirti, perché è una cosa sulla quale io alle volte mi arrovello e mi dico, cavolo, però potevo fare meglio, oppure non lo so. Quindi ovviamente se hai l'interesse a fare il meglio possibile, se non te ne frega nulla, ma non credo che sia il tuo caso, allora vabbè, cioè, stai lì pure a giocare con i cavi elettrici. Però, se no, sono i social, sono i maledetti social. Io l'altro giorno riflettevo sul fatto che mi sono accorto di avere un problema, che io sono ossessionato dall'interior design, no? Cioè mi piace proprio le cose, come dico io, il controllo dello spazio, perché poi sono molto controllante, non credo a livello malevolo, però ho bisogno che gli spazi siano ordinati, ad esempio, perché sennò io sto male, quindi cioè, che le cose siano. Non riesco a stare in un ambiente tutto in casina, mi agito. È una lunga strada dai rave, però così siamo. Quindi controllante degli ambienti, no? È proprio una cosa che mi piace. Questo lo metto qua, lo metto così quando una persona entra lo vede così. È una sorta di prepping che tu fai di preparazione all'esperienza che le persone avranno nel fruire i tuoi ambienti e tu stesso avrai nel fruire i tuoi ambienti. Ma la tua casa non sarà mai come su Instagram, perché quelle case che tu vedi e sei bombardato, sono perfette per Instagram. Ma poi la casa non è così. La casa è mio figlio che fa un macello totale, e tu che un giorno non c'hai voglia di pulire, e la cucina che un giorno è un casino, e il vestito buttato da una parte e la giacca buttata dall'altra. Questa cosa succede. E io ho dovuto a un certo punto dirmi, cavolo, ma è così, la realtà è questa. Non è perfetta, non sono perfetto. Credo che questa cosa si applichi anche alla genitorialità. Spero possa servire a qualcosa. Cioè, rispondi con lo dico da papà, esatto. Lo dico da papà. Grazie, moderatrici, che state dicendo stop alle domande perché ho perso il senso del tempo, come al solito. Da papà. Quante domande ho ancora? Ma ne ho un sacco, devo andare veloce. Daniele Cosmo, prima donazione con il primo nuovo stipendio, prima di doverci pagare il 50% di tasse secondo Fisco Zen. Wow, quindi vuol dire, dai, sei già fuori dal regime dei minimi. No? Perché sennò avresti il 15. Oh, addirittura il 5. Che follia. Ti seguo da Parlateci di Bibiano. Grazie per tutto il lavoro tuo e della redazione. Io, se voi andate sul mio Instagram e fate scrolling molto indietro, ci sono delle foto di me che poso, magro, magrissimo, peraltro, vicino a gli sticker Parlateci di Bibiano. Ma vi ricordate, Parlateci di Bibiano? La Meloni è al governo adesso, è uno dei governi più stabili cioè, dal dopoguerra, ma che è? No, non lo so, non è possibile. Parlateci di Bibiano. Cosa succedeva a Bibiano? Non ce la volete dire? Madonna mia, vabbè. Sono molto contento. Grazie per la donazione. Apprezzo molto. In bocca al lupo. E sono contento che si fisco anche un ottimo servizio. Lo dico così, senza senza conflitto di interesse. The Mr. Death Lord. Solo un immenso grazie per quello che fate. Breaking Italy e Grandi Linee sono gli unici content per cui ritaglio spazio in questo periodo mortale di fine PhD e nuovo lavoro. Dimmi che fine PhD cosa e nuovo lavoro cosa. Però grazie, grazie Emilio, sono contento che lo apprezzi. Noi ci impegniamo veramente da pazzi. Veramente un sacco. Ci teniamo un sacco e anche oggi ho fatto mille riunioni e come efficientiamo e come miglioriamo. E come raggiungiamo e come facciamo. È un lavoro veramente corale. Peraltro, ieri stavo per scrivere un editoriale sul Brexit, poi ho cambiato idea. Sono andato a cercarmi con la ricerca avanzata, quella premium che potete utilizzare sul sito se siete abbonati, in cui proprio cercate le parole, ho cercato Brexit, e quindi è andato a cercarsi tutte le puntate in cui io ho detto la parola Brexit, e sono finito in video di 9 anni fa. E ne ho aperto uno, e io ero un imbarazzo. Ero in imbarazzo per la quantità, per quanto ero scarso. Ovviamente non è così indietro come Bibiano. tornando al commento di prima, però ero scarsissimo. Ero imbarazzante. Cioè, spero che questa cosa che ho detto non triggererà nessuno. Ma chi è questo idiota? Quindi, cioè, ho chiuso tutto. No, 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 parliamo d'altro. Solo perché non volevo rimandare via quel video, perché non volevo che lo vedeste. Quindi io comunque continuo a cercare di migliorare quello che faccio, ma sono anche contento di Grandi Linee che cresce, del team, sono molto contento, grazie, grazie, lo apprezzo molto. Andrea Canton, il documento sulla sicurezza americana contro l'Unione Europea di oggi è aberrante, forse troppo considerando quanto sia smaccatamente filorusso. Che ne pensi? Eh sì, io non ho potuto ancora vederlo nel dettaglio, perché oggi ero solo di corsa da una parte all'altra, ne ho visto alcuni estratti, ho visto qualcuno parlarne, quindi aspetto a essere... Aspetto a essere più edotto sull'argomento. Però è evidente, ma questa cosa è evidente, Trump non ha mai visto l'Europa come un alleato, Trump vive l'Europa come un avversario. E soprattutto una massa di gremlin, di goblin deboli, sui quali lui può fare il bello e il cattivo tempo. È dal giorno 1 che Trump cerca di spaccare l'Unione Europea, voleva fare i dazi a uno all'altro, gli accordi bilaterali economici che non si possono fare. È così, è così. Quella parte di mondo statunitense, Trump nello specifico, vedono l'Europa non come un alleato, ma come un problema. È una mucca da mungere. È tutto lì. Quindi, mentre vedono paradossalmente nella Russia, cioè Putin riesce a vedere nella Russia qualcosa che non vede evidentemente nell'Europa, nonostante i rapporti commerciali raccontino una storia diversa. Però questa è la situazione. Non sono stupito, non sono affatto stupito. Questo è un grande fallimento diplomatico dell'Unione Europea, che che non ha nessuno che parli a livello unitario di... perché non lo può fare. Purtroppo il problema è che Ursula von der Leyen può fare tutti i giri e giretti, sono la presidente del mondo, qui e lì, però se poi non hai veramente alcun potere, perché Macron se ne va per i cavoli suoi, perché Merz se ne va per i cavoli suoi, e il Regno Unito tanto è pure fuori dall'Unione Europea, fanno come vogliono. La Spagna dice no, noi non siamo d'accordo. L'Italia, dai, cagateci, vi preghiamo. È ovvio che così non. Con chi parli? Cioè, dai un'idea di debolezza totale. Non c'è neanche una persona che sia una che può esprimersi sull'Ucraina per tutta Europa. Non c'è. Non abbiamo una figura. Una che possa fare sta cosa qua, che sia incaricata di fare sta cosa qua e possa parlare con la titolarità di un potere alle spalle. Non c'è. E questo la dice lunga, raga. Cioè, c'è poco da... È così. Fede 2208, non so se volete che legga anche i numeri. Fede 22082, lo dico. Ciao Shai, che ne pensi del primo meeting interparlamentare sulla difesa e la sicurezza in Unione Europea? Io da bimbo di Juncker, molto orgoglioso, love you long time. Anche io, sono piccoli passi, piccoli passettini, coraggio. Di nuovo, cavolo, era dai tempi di Juncker, vi ricordate quanto io rompevo su sta cosa? La difesa comune è molto importante, guardate che poi... Niente, nu... vabbè, ovviamente io chi sono, non è che la mia voce sia ascoltata da nessuno, però, come lo dicevo io, l'avrà detto anche qualcun altro, poi essere europeisti non è che in passato in particolare fosse particolarmente popolare, manco oggi forse, ma meno, perché adesso anche la Meloni, Giorgia Meloni, è brutto dire la Meloni, Giorgia Meloni si è riscoperta molto così. Però cioè, è servita una guerra con 1 milione più morti, una strage di giovani, una schifezza incredibile per territori bombardati, distrutti, che per secoli non produrranno, beh, secoli è esagerato, che proprio per un sacco di tempo saranno anche improduttivi, ma anche soltanto da un punto di vista di coltivazione, cioè proprio tutto sfasciato. Perché? Perché questo, serviva questo per rendersi conto che l'Europa è tutta un casino. È incredibile come è sempre la regola dell'aspettare all'ultimo, no? C'è la regola che dice che quando tu devi dare un lavoro a qualcuno e gli dici fammelo entro il 30 gennaio, hai 3 mesi di tempo. Lui ci metterà 3 mesi di tempo. Se gli dai 6 mesi, ci metterà 6 mesi. Se gli dai 40 anni, ci metterà 40 anni. È così che funzioniamo come esseri umani. E quindi, finché non c'hai la scadenza, che è la Russia che dice toc toc, droni, niente, non si muove nulla. Quindi, sì, sono contento. Sono contento e. Vediamo come va. Ma vabbè. Hey Brain 313. Nell'ultimo video Philosophy Tube ha detto che, semplificando, stando ai dati, la natalità non è in crisi. È da un po' che non guardo video di Philosophy Tube, devo essere sincero. So che la segui, sì, appunto, non... la seguivo più che altro. È da un po' che. Ma non è detto che non vedo sui video, ma perché? Perché l'algoritmo non me li ha più fatti vedere. È terribile sta storia, ma è terribile, veramente. Proprio schiavi di un algoritmo, non ne posso più. Che ne pensi? KUTGV. Non sono sicuro di... Ma per il resto, la natalità... Allora, non posso parlare di una cosa che non ho sentito. La natalità non è in crisi a livello globale, lo è sicuramente nei livelli nazionali. Quindi non è un problema a livello di specie. È sicuramente un problema però a livello... geopolitico. Detto che comunque a un certo punto si arriverà a un plateau Bisognerà capire poi questo plateau quanto è sostenibile, come se non diventa in realtà un fenomeno discendente, come vediamo accadere in praticamente tutti i paesi sviluppati. Normalmente c'è plateau e poi si scende. E quindi, cioè, per ora non è un problema. In realtà, nel senso, anche se in questo momento sparisse metà della popolazione globale, ce la facciamo lo stesso, nel senso, succede un disastro, le economie diventano minuscole, ma immagino che comunque sopravviveremmo, nel senso, ok. Il tema non è tanto quello quanto quello degli equilibri globali. Cioè, il problema è lì, dipende da come lo guardi. Poi dovrei vedermi il video, però. Per l'Italia è una tragedia. Per la Sardegna è una super tragedia, perché certo, cos'è l'Italia nei confronti del mondo? Niente. Cos'è la Sardegna nei confronti del mondo? Niente. Però, se un giorno dovessero sparire i sardi, e questo realisticamente accadrà seguendo questo trend, a me dispiace. Mi dispiace perché sono legato a cose che magari non hanno valore per nessuno a un certo punto, hanno valore per me che sarò morto, però mi dispiacerà. E quindi, però anche lì è un'idea un po' di conservatorismo che poi, boh, chi lo sa. Però nessuno vuole vedere le proprie cose degradare, perdere di importanza. E guardate quanto faticano, dicevamo, i francesi a lasciare andare l'idea che non sono più l'impero, che Napoleone è andato. Guardate quanta fatica fa il Regno Unito a rendersi conto che non sono gli Stati Uniti, come erano un tempo, i padroni del mondo. Hanno fatto Brexit per quella roba lì, cioè si sono buttati nel fango da soli, proprio seguendo questo sentimento di ma noi siamo the Great Britain. Vabbè, arrivederci. Perché ovviamente quando sei stato il centro del mondo, poi è faticoso considerarti periferia dell'impero. E noi siamo già periferia dell'impero, realisticamente. Più rimpiccioliremo come paese, più saremo periferia dell'impero. E meno conteremo. Già adesso contiamo zero. Già adesso siamo nel G7 proprietà. Conteremo sempre meno. L'Europa conterà sempre meno. Poi a livello globale. Poi, però ripeto, non ho visto il video, quindi non lo so. Sempre semplificando la tesi del video, è proprio che non ci sarà una crisi anche a livello microscopico. Non parlava solo di tendenza generale. Dovrei vedere il video a quel punto. Dovrei vedere il video e vorrei vedere i dati. Quindi mi riservo di vedere il video di PhilosophyTube dopo che non la vedo da un anno. Gli ultimi tre. Leon 69001, una donazione per simpatia. Grazie mille. Sono contento di stare simpatico a qualcuno ogni tanto. Lo apprezzo molto. Ti abbraccio. Extra hour in the pit. By the way, le macchine elettriche esistono dal 1830. Sono solo rimaste una curiosità fino ai 2000 per limiti delle batterie e sabotaggi dell'industria. Leggi la storia EV1, certamente, e che poi c'è stato lo scarto tecnologico delle batterie. È tutto lì. E le batterie adesso si sta cercando di fare un ulteriore salto tecnologico, che ora non sto qua a spiegare, non sono neanche la persona migliore per farlo, per renderle estremamente più efficienti e durevoli. E se si riesce a fare quella roba lì, ci sarà una nuova corsa. Cioè, no, non sarà una nuova corsa, sarà un ulteriore boost. Poi non è una tecnologia perfetta, anche produrre la batteria è molto inquinante, per carità, come tutto. Però, certo, alle volte alcune cose rimangono lettera morta, sinché effettivamente, a parte i sabotaggi, eccetera, che sì, possono cercare di rallentare, succede sempre. A un certo punto, però, la tecnologia, quando è nettamente migliore, c'è poco da girarci attorno. Cioè, è come lo smartphone. Lo smartphone ha portato nel mondo dei computer tutti. Il mondo dei computer che prima era relegato a una parte della popolazione, ai nerd che stavano lì. Adesso lo smartphone è la cosa, cioè è più realistico che tu possieda uno smartphone che un'automobile, è più popolare, cioè, no? Cioè, lo smartphone ce l'hai, magari c'hai quello e la tua carta d'identità non ce l'hai, è scaduta, ma lo smartphone ce l'hai. Non puoi non averlo, è incredibile. È incredibile perché io mi ricordo il primo smartphone che ho tenuto tra le mani. E cavolo, c'ero, non è... Quando la tecnologia diventa così meglio... Non c'è partita. Credo che per i veicoli elettrici sarà la stessa cosa. Non c'è proprio partita. Hi da M, ultima domanda. Ciao Shai, hai visto la story della Pani su di te? No. Chi è la Pani? Non so chi sia la Pani. Sarà una donna che si chiama Pani? Di cognome magari. Sarda, Pani. Potrebbe essere anche un cognome sardo. Pani è un cognome molto comune in Sardegna. No, non ho visto la storia della Pani su di me. Era Yasmin Pani, chiede Andrea Canton. Non so chi sia, raga. Non l'ho vista. Erano Yasmina Pani. Yasmina. No, non so chi sia, raga. Ipotizzo che... Sì, è sarda. No, ne so a palla. Sono un investigatore. Ok, qualcuno mi dà contesto. Yasmina Pani si è indignata. Oh no, perché la gente si indigna? Vi prego, pietà. Perché hai usato l'espressione leggere la stanza. E qual è il problema? Oh, che palle. Yasmina Pani. È una linguista. Ok. Linguista, va bene. Ah, quindi è offesa perché uso gli inglesismi, immagino. È così, raga, io sono così. Io purtroppo, a me personalmente, non... Cioè, se mi conoscete, sapete che io non faccio le battaglie sulla purezza. Io non so se questo sia un caso della purezza della lingua, perché leggere la stanza è effettivamente un inglesismo da read the room, che però non ha un vero corrispettivo italiano, no? È entrare in un gruppo di persone... E capire le dinamiche interne in un attimo, no? Avere quel tipo di sensibilità. Però non c'è un vero corrispettivo e quindi dici read the room, leggere la stanza. È diventato abbastanza comune, quindi... Però ecco, di base io non sono uno che, anzi lo sapete, uso inglesismi a caso. L'importante è che mi capiate, che ci capiamo. Io non sono mai per le battaglie sulla purezza, niente. Anzi, io sono per le battaglie sulla mancanza di purezza. Io sono per... No? Per il mischiarsi delle cose, per il mischiarsi delle lingue, per il mischiarsi delle culture, per il mischiarsi delle persone. Non mi piacciono i confini netti, mi piace che i confini siano permeabili. Quindi mi spiace che si sia indignata. Ci ha fatto una storia addirittura. Cavolo. È un adattamento errato di un inglesismo. Vabbè, ma chi se ne frega? A me piace, quindi io lo dico. Continuerò a dire read the room, leggere la stanza. Secondo me si può fare. Vabbè. Esatto, on the march of Pisces. Guys, sono d'accordo con te, la contaminazione è così bella, io sono così, imparo cose nuove, faccio 6-7, 6-7, e quindi ci sta, imparate anche voi a leggere la stanza, impariamo tutti a leggere la stanza. Yasmina, ti voglio bene, soprattutto se sei sarda, no? Facciamo anche noi... Dov'è quel senso di fratellanza, cercando di dirlo in italiano, no? Quel senso di fratellanza, quel campanilismo, quel buon campanilismo sardo che dovrebbe unirci, Yasmina. Non so chi sia, però sono sicuro che prima o poi ci incontreremo, ci vorremmo bene. Adesso non mi viene nessun inglesismo. Dai, che la pizza si raffredda davvero. Io oggi non ceno, che sono gonfio, sono gonfissimo. Me ne vado, grazie per la compagnia, grazie per tutto, vi voglio un sacco bene, spero che settimana prossima sarà migliore della precedente, poi quella ancora dopo e quella ancora dopo, ci vediamo martedì peraltro, lunedì è l'Immacolata Concezione, ho visto che nella live di redazione di oggi ne ho sentito un pezzo mentre ero in macchina, sto si stavano incartando male sul parlare dell'Immacolata Concezione, mi stavo mettendo i capelli in testa. Sì, vabbè, mi stavo mettendo i capelli in testa. Yasmina, è un'altra cosa dall'inglese. To put the hair on the head. Non mi stavo mettendo i capelli in testa. Sono andato in Turchia, anche io. Sono pronto. Si parte. Let's go. A martedì.